lugar, América en general, la América Latina y la Afroamérica y la Indoamérica, tienen una fuerza, etcétera, en su música, de raíz de etnias antiguas y fuertes, que le dan exotismo, color, cualidades turísticas.
L'America Latina, l'Afroamerica e l'Indoamerica hanno una cultura ben radicata di etnie antiche. La cultura latinoamericana è esotica, colorata ed ha grandi qualità, potremmo dire turistiche, e questo ha sempre ostacolato la sua autenticità e il suo sviluppo. Il problema della decolonizzazione non è solo un problema di dipendenza dalle grandi potenze, ma anche un problema di decolonizzazione dalla testa del proprio piccolo paese. L'America caraibica stessa si è spesso trovata nel corso della sua storia in un'ottica sicuramente eurocentrica. L'Europa esclude le altre culture e questo è il primo problema.
Attraverso de un enfoque eurocentrico, Europa Matrix hace un análisis sobre el resto del mundo como fundamentada en la cultura europea. La cultura europea es por hecho excluyente en cuanto a otras raíces culturales. El problema de la música popular, ya sea cubana, ya sea latinoamericana, con la excepción del Brasil, es que no tenemos un defensor.
Il problema invece della musica popolare cubana o latinoamericana, forse ad eccezione del Brasile, è che non ha un difensore, un propagandista, un potente diffusore, poiché la diffusione della cultura di massa e della cultura artistica sono nelle mani di grandi multinazionali americane ed europee. Solo in alcuni casi straordinari, magari un po' misteriosi, sono riusciti a superare la forza di questi giganti, ad ottenere un boom a livello popolare, come successe al mambo e al cha-cha-cha cubano tempo fa.
Culturale. Come ocurrió hace años con el mambo y el cha-cha-cha cubano.
Esto es el mío. Tú lo sabes bien. Dile a Catalina que se compre un guayo que la yuca se me está pasando.
El problema es que con el advenimiento de la revolución, la lucha por restablecer una economía primaria y por sobrevivir al bloqueo y a nuestro propio analfabetismo fue muy superior a la posibilidad de un pluralismo.
Purtroppo la rivoluzione cubana ha messo in primo piano altre necessità. Sopravvivere al blocco, prima di tutto, e far sì che tutti avessero da mangiare un tetto sopra la testa, ridurre l'analfabetismo e ristabilire un'economia primaria. Sono cose che sembrano scontate, ma non lo erano certamente ai tempi, la situazione era molto drammatica. In ogni caso, siamo riusciti ad ottenere tutte queste cose. Ma abbiamo accumulato qualche anno di ritardo, lasciando in secondo piano la possibilità di un pluralismo culturale. Questo ritardo, che non è ancora stato recuperato, nell'ambito dell'informazione e della modernizzazione è lo stesso ritardo che ha tutta l'America Latina in ambito culturale, ad eccezione sempre del Brasile, in confronto al mondo della cultura occidentale e quindi America ed Europa. Detto in termini, diciamo così, filosofici, penso che il modo giusto per decolonizzarci consista nel considerare le nostre radici culturali come un punto di partenza e non come unica fonte di ricchezza. È molto importante anche vedere l'Europa o gli Stati Uniti non come un punto d'arrivo, ma come un punto di riferimento, un elemento di paragone per continuare una cultura, diciamo, su grande scala.
Che la decolonizzazione parte uno de no tomar nuestras raíces culturales como la única fuente de riqueza, sino como un punto de partida y no ver en Europa o en Estados Unidos el punto de llegada, sino un elemento transitorial, un elemento referencial de comparación para continuar una cultura a largo plazo. Esto en términos filosóficos, en términos prácticos, la cultura cubana, música popular o música culta o sinfónica o de concierto, esas dos músicas se deben a operaciones económicas de la industria cultural.
In termini pratici, la cultura cubana, che sia musica popolare, colta o sinfonica, deve prestarsi all'industria culturale. Ma dato che non può competere con le grandi case discografiche, la musica popolare cubana deve coalizzarsi con piccoli produttori, collaborando con tutti i mezzi di informazione possibili. E questo metodo è molto più efficace, sia nell'ambito economico che in quello della diffusione.
La musica ha diventato spettacolo.
A Cuba dobbiamo anche considerare il fatto che la musica è diventata anche spettacolo, naturalmente grazie ai mezzi di comunicazione di massa. Allora dobbiamo ricordare che Cuba ha una cultura di ballo oltre a quella di canto e a partire da questa considerazione fondamentale ecco che la musica cubana può fare un grande salto qualitativo, come hanno fatto gruppi come i Rakere e lo Svan Van e musicisti come Arturo Sandoval e Pablo Milanés.
Come Pablo Milanés, eccetera. Muros van, van,
muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiaré en ti.
Bueno, hay un primer estadio, es el siguiente. El compositor necesita primero que nada oírse y hay más obras que medios para expresarla. Tenemos solamente una orquesta sinfónica de alto nivel y agrupaciones de cámara que salen de ella misma. E muy pocas nuevas de otra índole.
Prima di tutto, un compositore ha bisogno che le sue opere vengano ascoltate. Ma a Cuba ci sono forse più opere che mezzi per diffonderle. Abbiamo soltanto o soprattutto un'orchestra sinfonica ad alto livello e alcune piccole orchestre da camera che poi, tra l'altro, provengono dall'orchestra sinfonica stessa. E tutto ciò non è sufficiente. Trascuriamo anche la diffusione continua della musica contemporanea e qui devo fare un breve stacco storico per introdurre l'idea. Al principio della rivoluzione cubana siamo stati in due o tre a iniziare il movimento musicale che poi si conobbe in tutto il mondo come avanguardia. In Italia ci sono stati Manzoni, Luigi Nono, Gruppo di Nuova Consonanza, Fellegara, Petrassi o gli interpreti come Gazzelloni, Bruno Canino. A Cuba l'avanguardia è nata attorno al 1962, quasi contemporaneamente all'Italia, con una differenza che è ancora valida: la censura dell'informazione e il relativo isolamento. E questo ci ha obbligati a immaginarci come avrebbe potuto svilupparsi un linguaggio musicale, facendo paragoni con il modo in cui questo si era sviluppato nei cosiddetti paesi avanzati. Allora, quale potrebbe essere l'atteggiamento del compositore in questa situazione? Beh, ci sono due possibilità, secondo me. La prima è mimetizzarsi, copiando l'Europa e l'America. La seconda è considerare la tecnica americana ed europea come mezzo e non come fine, collegandosi alle proprie radici dell'alta cultura cubana.
Prima attitudine o seconda attitudine, o toma los elementos de técnica como medio y no como fin, los entronca con sus raíces de alta cultura, no de documento historiográfico. Yo prefiero tener raíces de la alta cultura cubana a raíces del documento historiográfico. Quiero decir que mis raíces están más cerca de José Martí, de Alejo Carpentier o de Lezama Lima, para hablar de literatura solamente.
Io preferisco avere radici dell'alta cultura del mio paese piuttosto che radici dei documenti storiografici. Mi sento più vicino a José Martí, a Alejo Carpentier o a Cabrera Moreno piuttosto che a Picasso, all'Art Nouveau, che sono elementi di confronto.
Seconda, que ese camino propio debe tener una comunicación. Ahí debo aclarar también que hace 20 años o más, del año 62 para acá, hubo una comunicación asombrosa que se ha cortado paulatinamente por la falta de continuidad, como ocurre con todo.
Inoltre, la comunicazione è essenziale. Dal 62 ad oggi è stata molto efficiente e i concerti d'avanguardia riempivano le sale, ma in questi nostri anni 80 c'è discontinuità e ai concerti d'avanguardia non ci va più nessuno.
Semiburocratico hace muy poco, cosa che mi asusta mucho. En esos tiempos pasados se rompió esa continuidad de comunicación, de propaganda, de divulgación y de una sola palabra de continuidad. Thank you. Entonces, el compositor pierde la perspectiva del alto desarrollo para su comparación. El producto cultural que se produce, que se divulga, es estándar. Nuestra propia orquesta está casi che obbligata.
Il compositore qui perde la prospettiva dello sviluppo alto e così il prodotto culturale che circola è standardizzato. La nostra orchestra è di fatto obbligata per gli incontri culturali a eseguire Tchaikovsky, Brahms, Beethoven, Chopin, Rachmaninoff e restano così piccolissimi spazi per la musica nuova. E questo perché nel mondo capitalista a Chopin e a Brahms non pagano il diritto d'autore, a Petrassi e a Stravinsky devono dare dei soldi. Qui a Cuba non c'è il diritto d'autore, abbiamo solo il dovere di fare cultura. Però nei contratti di scambio con altri paesi c'è l'obbligo di scambiare i musicisti. Ti mando 3 pianisti, ne ricevo 3. È come dire che ti mando 1 chilo di violini e tu mi spedisci 1 chilo di violoncelli. E questi sono difetti dell'informazione qui da noi. Quando arriva all'orecchio del compositore è standardizzata, castrata. E così il nostro autore non può confrontarsi con Nono, con Cage, con Penderecki, Messiaen, Takemitsu.
Attualmente in Cuba. Defecto di operazione. Esa información, quando llega al oído del compositor, llega standardizzata, cortata, castrata. Ese compositor no puede medirse con Nono, con John Cage, con Penderecki, con Messiaen, con Takemitsu. No puede medirse. Luego entonces, o repite vieja fórmula.
E allora, o si ripete la formula, o ci si lascia coinvolgere da un mondo che intende l'informazione costruita con dei moduli. Non che si debba imitare l'Europa o gli Stati Uniti, non è necessario. Però è il modulo stesso dell'informazione che non può arrivare all'universale. Questo per me è il problema, ed è grave.
Molti della nuova generazione o della vieja,
però molti della nuova generazione, e anche della vecchia, non lo sentono, non si confrontano. Alcuni arrivano a fare il neoclassico, altri imitano l'avanguardia 20 anni dopo. E questo sta accadendo oggi, ma non solo a Cuba, anche in gran parte dell'America Latina, insomma nel cosiddetto terzo mondo.
Del terzo mondo, in Puerto Rico, in Messico un poco, in Messico che poteva stare sviluppandosi. Ho fatto alcune di queste operazioni abbastanza sutili nel medio cubano. Se fa frequentemente in algún u altro lugar del mondo, non tiene nada di particolare. Però una chitarra sola, io reunia qui.
Ho fatto qualche operazione musicale piuttosto originale qui a Cuba. Intendiamoci, qualcosa che si è realizzato in qualsiasi altra parte del mondo non ci sarebbe stato niente di strano. È successo che con una chitarra in braccio ho riunito 8.000 persone in un recital che si intitolava Da Bach ai Beatles. Io presentavo i brani senza un ordine cronologico preciso. Poteva capitare una ciaccona come 3 canzoni dei Beatles o magari un pezzo d'avanguardia o una sonata del XIX secolo. E tutto questo ebbe un impatto forte, non tanto per l'esecuzione musicale in sé, quanto per come veniva affiancata dalla relativa informazione. E poi c'era l'elemento sorpresa.
Después otro concierto que yo hice casi como en broma, que fue hacer un recital con uno de los grupos de jazz más famosos de Cuba, los Jiraqueros, cogiendo los grandes clásicos y arreglándolos gradualmente, muy sutilmente con el grupo. Entonces ese logró juntar unas 25.000 personas. De ahí surgieron ya problema.
Ma c'è dell'altro. Ho realizzato un concerto con gli Irachere davanti a 25.000 persone, partendo con pezzi classici da me eseguiti che gradualmente, quasi impercettibilmente, venivano mescolati con il loro repertorio. E qui emergeva già un problema culturale. Qualcuno pensava che questa era la strada da percorrere, altri sostenevano che questa era la musica del futuro, altri ancora dicevano che l'importante era fare della buona musica, magari affiancando quella popolare alla colta. Insomma, per me fu un'esperienza molto positiva. Primo, perché 25.000 persone ci hanno ascoltato. Secondo, furono vendute alcune migliaia di dischi e tutto ciò permise a noi di sopravvivere e alla casa discografica dei buoni dividendi, magari da impegnare in altre avventure musicali. Fu negativo il fatto che molti percepirono il concerto come un momento di confusione e questo per mancanza di critica. Io, come appassionato della sociologia applicata ai campi culturali, mi rendo conto che non è facile poter sovrapporre sociologia ed ideologia agli ambiti culturali. Però c'è un'ultima ragione. Per me non c'è sempre una sola spiegazione. Ce ne sono altre, magari unite insieme in un solo nucleo. E sono lì, si possono leggere. In questi anni Ottanta il compositore di musiche da concerto si trova in uno stato di indecisione, di instabilità. Questo perché non c'è una piattaforma di lancio per la sua opera. L'unica nostra orchestra, anche se con musicisti brillanti e qualcuno che è straordinario, ma insomma sta costruendo il suo repertorio, che è basato sulla cultura classica europea e occidentale. Il compositore che scrive basandosi sulle radici della propria cultura o che ha come riferimento la musica elettronica o che scrive per un solista, ecco, tutto questo significa avere un movimento compositivo immaturo. Eppure in tutta l'America Latina ci sono autori di gran talento. Dunque, quello che manca è la conferma del valore dell'opera tramite la sua realizzazione. Questo dovrebbe essere competenza anche della Casa de las Americas, che si deve relazionare con il nostro continente tramite l'Unione dei Compositori, al cui interno lavorano appunto i compositori cubani. Ma la Casa de las Americas si è dedicata troppo alle altre arti e ha trascurato così la musica.
Della obra, por medio de la realización. Esto debía competir un poco a Casa de las Americas con relación a América Latina y a la UNEAC con relación a los compositores cubanos. UNEAC lo cumple. En tanto que Casa de las Americas se ha tirado mucho más hacia literatura, plásticas y demás, mientras que en música no ha hecho nada. Esta es la realidad objetiva.
Semana como es la de Venecia o las dos semanas de la música contemporánea aquí en Habana?
Como política cultural es preferible una semana como Venecia a las dos semanas de vacío de nuestra propia música aquí.
Allora, è meglio una settimana come quella di Venezia o le due settimane di musica contemporanea qui a L'Avana? Come politica culturale è preferibile una settimana come Venezia alle due settimane di vuoto della nostra stessa musica. Quindi significa anche che a teatro c'è sempre posto per una minoranza, un'élite. Sì, ma non è una minoranza in termini di élite, non è questo il caso. A Cuba non esiste questo caso. Quello che si verifica è un problema di informazione culturale. Al teatro alla Scala c'è un pubblico aristocratico che va ad ascoltare la 12ª rappresentazione della Carmen di Bizet, per esempio. Ma qui non hanno mai ascoltato la musica contemporanea, perché l'educazione al riguardo dovrebbe iniziare fin dalla scuola primaria. Per me la mancanza di maestri ha eliminato gli elementi di cultura. Il bambino è cresciuto senza alcuna cultura artistica e arriva alla scuola media senza questa. Passa all'università senza cultura artistica. Può diventare un uomo di lettere e non sapere nulla di musica, non conoscere nulla di arti plastiche, nulla di design. Può essere persino un architetto e aver iniziato a sentir parlare della Bauhaus, di Gropius o di Niemeyer solo all'università. E allora rimane folgorato da forme culturali di 30 anni fa. Questo è il problema.
Nell'università. Entonces si allucina con formas culturales de hace 30 años. Ese es el problema.
Televisione non ha un supporto culturale didattico también, no è trasmissione.
E anche per la radio e la televisione non c'è un supporto culturale didattico, non ci sono trasmissioni? Ma il problema è diverso, è che noi abbiamo questa democrazia stranissima, pur essendo un paese socialista, in cui la televisione è autonoma. Quindi questa nostra televisione è autosufficiente. Poiché non si è posto fin dall'inizio l'obiettivo di una televisione didattica, culturale e di intrattenimento in parallelo, perché c'è ancora una visione lineare, non idealista, ma lineare e per nulla dialettico. Non è colpa dello Stato rivoluzionario, è che c'è un dirigente che non è dialettico e pensa che la televisione, per essere guardata, debba essere commerciale. Perché se entra un canale dagli Stati Uniti a tutto spiano, ed è proprio così, allora il canale locale deve avere lo stesso livello di concorrenza. Ma il livello di concorrenza non sta nel commerciale, sta nella qualità. Qui confondiamo l'aspetto qualitativo con quello quantitativo. La televisione è autonoma e risponde a modelli commerciali dei centri più sviluppati. La televisione nordamericana è quella commerciale europea. Arrivano moltissimo, entrano forte, ci sono molti posti che hanno le proprie antenne televisive proprio predisposte per ricevere tutto ciò, soprattutto in aree dove quell'informazione è necessaria, sia per ragioni politiche e strategiche, sia per gusto personale.
In aree dove si necessita questa informazione strategicamente, già sia per la politica e della strategia, già sia per il gusto personale. Un hecho como la revolución entra mucho en la cabeza. Realmente el ver el nacimiento de la revolución fue un hecho muy fuerte, muy fuerte. Eso quizás es lo que se
Il problema è che un fatto, un evento come la rivoluzione cubana, ecco, viverne l'inizio entra fortemente nella testa, quasi come un lavaggio del cervello, ma che per me significa qualcosa di positivo. Primo, che io con la chitarra comunico direttamente, cosa che non accade sempre, con altre partiture devo cercare un'orchestra, un quartetto, un pianista e per diffonderla devo cercare una radio o un disco che non si fa. Credo che quando un paese del terzo mondo si trova tra la realizzazione dell'opera e la sua comunicazione attraverso i media, tramite i supporti audio e video, ecco che se riesce a gestire questo momento vuol dire che in quel paese si forma una cultura profonda, perché in quel momento l'uomo supera i limiti della sua cultura individuale, che diventa di fatto collettiva.
Quando eso llega a un livello quotidiano quasi, entonces si avrà una cultura profonda, perché el hombre ha enajenato il termine della cultura individual para irse a la cultura colectiva.